corbetta.
Amici e ascoltatori, vi parla dai microfoni di Radio Bergamo Marcello Ballini per un incontro con il maestro Don Egidio Corbetta, direttore del Coro dell'Immacolata. Cosa sia il Coro dell'Immacolata è noto a vecchi e a giovani. Ai vecchi, in quanto la fondazione della Cappella dell'Immacolata risale al 1904, per opera e merito di quella persona preziosa ed attenta alle maggiori attività della più grande parrocchia di Bergamo, quale è quella di Sant'Alessandro in Colonna, che fu Giuseppe Greppi. Alla guida della corale dei primi anni si sono avvicendati maestri appassionati ed illustri, alcuni dei quali ancora in vita, e precisamente Pietro Dentella, che la resse dalla sua nascita fino al 1925, seguito da Vittorio Carrara fino al 1933, Guido Gambarini in due riprese, dal 34 al 44 e una seconda volta dal 49 al 55, con l'intervallo del maestro Alfredo Mostosi, che ne fu il responsabile dal 44 al 47. Si giunge in tal modo al 1955, quando ne assume la direzione il maestro Don Egidio Corbetta. Nativo di Palazzago, il maestro Corbetta si è diplomato in composizione al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, sotto la guida del maestro Domenico Bartolucci, attuale direttore della Cappella Sistina. Successivamente il maestro Corbetta ha assunto la direzione anche dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, intitolato Santa Cecilia, carica che ha ceduto solo 2 anni fa al maestro Don Santo Donadoni, e la cattedra di musica nel seminario vescovile di Bergamo. Maestro Corbetta, quando ella assunse la direzione della corale nel 1955, in che situazione quantitativa e qualitativa l'ha trovata?
I cantori effettivi costituivano un gruppo ridotto, 11 uomini e 8 ragazzi. Il coro, ben equilibrato, serviva per le celebrazioni liturgiche in Sant'Alessandro in Colonna e anche per le solennità nelle chiese della diocesi.
Per quanto riguarda allora le voci infantili, queste erano una componente proporzionata a quelle delle voci virili, ma non certo tale, mi sembra, da poter augire ancora autonomamente. Da quale anno le venne l'idea di dare un particolare impulso a questa sezione?
L'idea di avere un gruppo più numeroso di ragazzi l'ebbe subito. Ero appena tornato da Roma e mi risuonavano in mente i canti della Cappella Liberiana e della Sistina, dirette dal maestro Bartolucci, nei quali le voci bianche davano un commovente contributo all'interpretazione della musica polifonica e sacra in genere. Il Coro dell'Immacolata ha sempre avuto una cura particolare per la voce dei ragazzi. Il piccolo cantore, prima di essere ammesso al coro di voci bianche, frequenta un corso preparatorio e durante il quale, assicurata l'intonazione, vengono proposte alcune norme fondamentali per la respirazione, la pronuncia, imposta della voce e lettura delle note.
Già che siamo in argomento allora, maestro, ci dica quale fu il vero e proprio debutto di queste voci infantili, che ben a ragione assunsero la denominazione di voci bianche.
È stato un lavoro lungo e di sacrificio. Nonostante gli studi fatti, diploma di composizione e direzione di coro, ho dovuto trovarmi, costruirmi una strada. Molto ha giovato la vicinanza e l'esperienza del maestro Guido Gambarini. Inoltre, raramente facevo delle vere corse a Roma per interpellare il mio insegnante maestro Bartolucci e per vederlo e sentirlo durante le prove della Cappella Sistina. Era una verifica di quanto avevo fatto e di quanto mi rimaneva ancora da fare. Quanto al debutto, diciamo che quasi subito nel 1956 i ragazzi sono stati impegnati per le esecuzioni liturgiche col coro virile. Ma se vogliamo una data in cui si può parlare di un loro contributo qualitativamente distinto, dobbiamo segnalare il concerto per la chiusura dell'anno lurdiano tenuto nel teatro dell'Istituto Palazzolo il 15 febbraio 1959. Nel dicembre 1960 il coro dell'Immacolata rappresenta l'Italia al concerto internazionale dei Pueri Cantores al Palazzo dello Sport di Roma e ripreso in Eurovisione.
Da parecchi anni oramai si sente parlare delle voci bianche del coro dell'Immacolata, ma ciò avviene anche fuori Bergamo e proprio su piano nazionale. Quale fu il loro debutto per via radio? Si rammenta la data?
Debutto importante. Esattamente il 25 maggio 1962 nella Sala Grande del Conservatorio Verdi di Milano. Concerto pubblico e trasmissione diretta sul programma nazionale della Terza Sinfonia di Mahler. È iniziata così la nostra collaborazione con la Radio Televisione Italiana presso gli studi di Milano e in seguito di Torino. Una volta trasmettemmo pure dall'auditorium del Foro Italico in Roma. Questa è stata un'apertura di orizzonti. La preparazione delle composizioni musicali si fa a Bergamo, nella sala di canto dell'Oratorio dell'Immacolata. Negli studi della radiotelevisione ci si reca per l'antiprova generale, prova generale ed esecuzione in pubblico con trasmissione o registrazione. Sia per radio che per televisione, alcune trasmissioni sono fatte solo dal coro di voci bianche, altre, il più delle volte, con l'insieme dell'orchestra e coro della Radio Televisione Italiana.
E a Bergamo, al Teatro Donizetti, quando è avvenuta la prima comparsa?
Cominciamo con una bohème negli anni 60, partecipando pure ad alcune opere nuove. In questi ultimi anni prendemmo parte a Carmen, Gioconda, Bohème e La Tosca dell'ultima stagione.
Maestro Don Corbetta, ora le voci bianche, se non erro, possiedono anche un notevole patrimonio di incisioni. Vuole dircene qualcosa?
Abbiamo iniziato con l'editrice Carrara nel 1963 per alcuni dischi di musica liturgica. Poi vennero i long play, canti semplici di ragazzi destinati ai grandi e piccini. Canzoncine filastrocche, il primo. Cantamondo dei piccoli. Canti di Natale di tutto il mondo. Il primo disco è esaurito. Il secondo, continuamente richiesto, ci ha procurato una trasmissione a colori con la radio-televisione tedesca. Il terzo ha avuto edizioni speciali per il Canada e per l'Australia.
E ora ci dica le trasferte di maggior impegno, per intenderci quelle dalla RAI all'Arena di Verona.
Con la radio-televisione si è lavorato e si lavora molto. Varietà di partiture e di direttori. Le trasmissioni, come dissi, avvengono in concerto pubblico alla presenza di circa 3.000 persone. Le composizioni eseguite di maggior rilievo sono Bach, La Passione secondo San Matteo, ancora di Bach, alcune cantate, poi Schumann, scene dal Faust di Goethe, Codali, Salmo ungarico, Boito, prologo dal Mefistofele, Britten, War Requiem. Per televisione i ragazzi hanno registrato tra l'altro la sigla che concludeva ogni trasmissione delle 8 puntate televisive di rassegna di voci nuove del 1973. Poi, nel Duomo di Siena, abbiamo eseguito un brano del Parsifal di Wagner con l'orchestra e il coro della RAI di Milano. Varietà di direttori, ho detto. Per citarne qualcuno, Arturo Basile, Franco Caracciolo, Vittorio Gui, Eric Leinsdorf, Claudio Abbado, Giulio Bertola, Piero Bellugi, Rafael Kubelik, Riccardo Muti, Igor Markevich e Fernando Previtali. All'Arena di Verona si iniziò nel 1969 con 9 rappresentazioni di Turandot. Seguirono poi Carmen, Gioconda, Bohème e ancora Carmen e Turandot della scorsa stagione. La stagione lirica dell'Arena ci impegna da giugno a agosto, l'anno scorso 17 rappresentazioni. Per affrontare meglio le ripetute prove di palcoscenico, in luglio, per un discreto periodo, soggiorniamo in un albergo sul Garda. Così si riposa e si lavora. Incontro ancora con altri direttori, Molinari Pradelli, Oliviero De Fabrizis, Peter Mack, Reinhard Giovinetti e Giuseppe Patanè. Da ricordare ancora che con l'orchestra dell'Angelicum, diretta da Giulio Bertola, abbiamo tenuto un concerto all'Angelicum di Milano e uno nel Tempio Malatestiano di Rimini.
Un particolare che bene sia chiarito, dato che mi sembra sussista una notevole ignoranza in merito, che differenza c'è precisamente fra voci bianche e quelle femminili?
È utile precisare che il termine voci bianche nell'arte musicale del coro indica quel timbro particolare di voce che è unico ed esclusivo dei fanciulli o ragazzi maschi dagli 8 ai 13 anni circa. Il candore e la spontaneità delle voci bianche sono stati massimamente valorizzati dai compositori della polifonia del 4 e 500 ed ancora oggi in una genuina esecuzione di Josquin des Prez, l'asso palestrina da vittoria, la voce del ragazzo è insostituibile, anche se l'epoca dei surrogati vorrebbe convincerci del contrario. L'efficacia di tale candore è sempre presente nella storia della musica corale, fino a concertare con l'intera massa delle voci virili e femminili. Basta pensare alle cantate di Johann Sebastian Bach e più ancora al superbo doppio coro che inizia la Passione secondo San Matteo dello stesso Bach, ove la nitida voce dei ragazzi che propone la melodia del corale sembra imperturbata e fervida, dominando l'angoscioso contrappunto dei soprani, contralti, tenori e bassi. Ecco perché, nonostante il coro femminile formato da professioniste, la RAI, il Donizetti e l'Arena di Verona ritiene insostituibile la partecipazione delle voci bianche.
Affrontiamo ora il coro dell'Immacolata nella sua compiutezza di voci virili e di voci bianche. Vuole parlarci un poco della sua formazione e del programma di lavoro?
Attualmente il coro è formato da 50 voci bianche e da 30 voci virili. Ricordato il servizio liturgico nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna, il coro dell'Immacolata svolge una notevole e distinta attività concertistica, nella quale risaltano in particolare i due concerti, sempre in Sant'Alessandro, in preparazione alla Pasqua e al Natale. Interpreta un repertorio che va dal canto gregoriano alla polifonia del 400 e 500, alla musica corale di Bach, alle composizioni contemporanee a 4, 5, 6 voci. La cantata a Sua Santità Giovanni XXIII III è stata trasmessa per televisione nel marzo del 1963, il giorno di San Giuseppe, come augurio al Papa ancora vivente. Il coro svolge pure una preziosa attività discografica ed è la più faticosa. Per l'Angelicum di Milano abbiamo inciso diverse messe di Lorenzo Perosi e la serie discografica non è ancora finita. L'ultimo disco è stato Voci di Natale dello scorso dicembre. Per tutto questo lavoro i ragazzi hanno 4 prove settimanali, gli uomini 2 prove settimanali. oltre l'impegno appassionato dei coristi, grandi e piccoli, e del maestro Gambarini, è da ricordare il valido aiuto e l'efficace interessamento del maestro Luigi Rossi. I risultati eccellenti del coro dell'Immacolata si devono pure a questo lavoro in equipe che ci spinge e ci stimola a migliorare.
Maestro Corbetta, quali sono i suoi progetti per l'immediato futuro?
In breve, per il coro completo, concerto nella Basilica di Pompei il prossimo 28 giugno. Per le voci bianche, nella stagione lirica dell'Arena di Verona, Boris Godunov di Mussorgsky.
La ringrazio, maestro. Lei è dunque l'ultimo successore di una schiera di direttori di coro che hanno avuto anche la collaborazione di appassionati maestri e accompagnatori, quali sono stati Vittorio Baccanelli, Silvio Scuri, Giuseppe Conca, Achille Bedini, Alessandro Esposito, Gino Rossi, Gino Zenoni, Luigi Benedetti e Ottavio Minola. E non voglio dimenticare anche alcuni componenti stessi del coro, quale il baritono Gino Vanelli, il tenore Giuseppe Nessi e il regista Enrico Frigerio, nomi di portata internazionale. Da quanto abbiamo elencato, si può vedere che alcuni fra i migliori nomi di musicisti e artisti di canto bergamasco hanno fatto parte del coro dell'Immacolata. Penso che anche coloro che ormai hanno spiccato il volo verso altri lidi ne serbino un cordiale ricordo e che a volte ella abbia la possibilità di rivederli in occasione delle sue trasferte, non è vero?
Sì, mi sono incontrato con il maestro Conca, poi ancora quando era vivente con maestro Dentella, e poi anche con altri coristi che poi sono passati o alla RAI o al Teatro La Scala a Milano.
Maestro Corbetta, il coro si avvia dunque a celebrare il 75esimo della sua fondazione, il 25esimo della sua ricostituzione sotto la sua guida. Due dati importanti che ci auguriamo vedranno il coro dell'Immacolata, sia nel suo complesso come nelle sue componenti di voci virili e voci bianche, realizzatori di altri e più impegnativi programmi. Prima di concludere questo incontro con il direttore del coro dell'Immacolata, maestro Don Egidio Corbetta, dai microfoni di Radio Bergamo, desideriamo fare ascoltare la registrazione del finale del suo più recente concerto cittadino, e precisamente il concerto di Pasqua, eseguito nel pomeriggio della Domenica delle Palme, 11 aprile, nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna. A fianco del coro hanno partecipato al grand'organo il maestro Guido Gambarini, all'organo corale il maestro Luigi Rossi. Ascoltiamo i due brani. Il primo è il corale finale della Passione secondo San Giovanni di Bach e il secondo è il Cristo risusciti di un anonimo del secolo XVII. Grazie, maestro Corbetta. Vi ha parlato dai microfoni di Radio Bergamo Marcello Ballini per un incontro con il direttore del coro dell'Immacolata, maestro Don Egidio Corbetta, del quale ascolteremo ora l'annunziata registrazione.